Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Le dichiarazioni fiscali di Donald Trump sono uno dei segreti meglio custoditi, o erano uno dei segreti meglio custoditi dell'America, perché il magnate presidente si è sempre rifiutato di renderle note, dicendo che ha un contenzioso aperto con il fisco e che fin quando questo contenzioso aperto non sia stato risolto lui non le pubblicherà. La magistratura gli ha chiesto le dichiarazioni fiscali perché sta indagando sulle attività di alcune sue aziende e della Trump Organization, che è la fondazione di famiglia, che è la struttura aziendale della famiglia Trump, ma nonostante una sentenza della Corte Suprema gli riconosca alla magistratura il diritto di vedersi prodotti questi documenti, lui ancora non l'ha fatto, continua a rinviare il momento e a dilazionare i tempi. Però a quello che la magistratura non è riuscita finora ad arrivare è arrivato il New York Times, e poi anche altri giornali, anche il Washington Post e la CNN sono entrati in possesso di documenti fiscali del presidente. Che cosa salta fuori? Salta fuori che in 10 degli ultimi 15 anni, e un'indicazione di questo lo si era già avuta, Donald Trump non ha pagato tasse, cioè nei 10 anni in cui non era candidato alla presidenza o presidente degli Stati Uniti. Non ha pagato le tasse perché ha sempre dichiarato che le sue aziende, invece di guadagnare, perdevano, il che, se vogliamo, contrasta un po' con quell'immagine di imprenditore di successo cui Donald Trump tanto tiene. Poi nel 2016 ha pagato tasse, 2016 era l'anno delle elezioni, l'anno in cui Donald Trump era candidato, ma ha pagato $750 di tasse, e lo stesso ha fatto nel 2017, l'anno dell'elezione, $750 di tasse e meno di quanto paga di tasse un americano che ha $18,000 di reddito annuo, quindi un reddito basso, tant'è vero che appena è uscita la notizia i democratici hanno fatto stampare tutta una serie di spille e di gadget in cui c'è scritto "io ho pagato più tasse di Trump", vale per la maggior parte dei contribuenti americani. Trump sostiene che le notizie pubblicate dai media sono tutte fake news. Il suo avvocato Alan Garten ha detto che le rivelazioni, le informazioni del New York Times sono accurate, ha detto che negli ultimi decenni, che è una unità di misura un po' vaga, Trump ha pagato decine di milioni di dollari in tasse personali al governo federale, però Trump in realtà avrebbe un modo molto semplice per dimostrare che le rivelazioni del New York Times e degli altri media non sono vere, che sono tutte fake news, come lui dice. Basterebbe produrre le dichiarazioni fiscali se queste dichiarazioni fiscali dicono altro e sono diverse da quello che i media gli attribuiscono. Senz'altro l'argomento delle tasse di Trump, anche alcuni particolari curiosi, la deduzione dal suo reddito di $70,000 di spese per il parrucchiere quando era conduttore dello show televisivo di Apprentice, quindi una cifra cospicua per curare la sua capigliatura da anchorman, da conduttore dello show. Questi temi, probabilmente alcuni di questi temi, saranno utilizzati da Joe Biden, l'avversario di Trump alle prossime elezioni, il candidato democratico alla Casa Bianca, nel dibattito che i due avranno tra poche ore, dibattito televisivo, il primo di una serie di tre.
Sappiamo che per quanto riguarda la base, diciamo lo zoccolo duro dei sostenitori di Trump questa rivelazione non avrà alcun effetto, perché Trump stesso lo disse: io potrei fare secca una persona sulla Quinta Avenue e comunque sarei eletto lo stesso. Ecco, però per quanto riguarda i cosiddetti swing voters, queste rivelazioni potranno influire sul risultato oppure sulle intenzioni di voto?
Guarda, è senz'altro vera la tua affermazione che i fan di Trump non saranno mossi nel loro atteggiamento nei confronti del loro idolo politico e imprenditoriale da queste rivelazioni. Anzi, molti di loro troveranno ganzo da parte del magnate essere riuscito a non pagare le tasse, essendo parte del suo elettorato più affezionato, più fedele, fatto di persone che sono contrarie al governo in quanto tale e quindi contestano tutte le decisioni e le imposizioni del governo. E d'altra parte è anche vero che in queste elezioni, con un gioco di parole, si potrebbe dire che ci sono tanti stati in bilico, molti più che nelle elezioni precedenti, e meno elettori incerti. La percentuale di elettori che devono ancora decidere il proprio voto nei sondaggi non va oltre in genere il 10%. Perché? Perché i due candidati, più che i due candidati, perché Trump ha talmente polarizzato la vita politica e le posizioni politiche negli Stati Uniti che o si è per Trump o si è contro Trump. Può darsi che qualche elettore della classe media incerto sia un po' infastidito da queste cifre, dallo scoprire che lui sta pagando più tasse del Presidente degli Stati Uniti, non del Presidente degli Stati Uniti, che lui sta pagando più tasse di uno degli uomini più ricchi d'America, ma gli schieramenti sembrano al momento abbastanza fissati nelle loro dimensioni, tant'è vero che i sondaggi che si succedono, nonostante ci siano state le convention, nonostante ci siano stati colpi a sorpresa di Trump, anche di rilievo internazionale, come i progressi o gli accordi di pace in Medio Oriente, i sondaggi continuano a dare posizioni definite con un divario di 8-10 punti a favore di Biden, il che però non significa ancora nulla a livello di esito delle elezioni, perché ci possono essere 3 milioni a favore di Biden in più nello stato di New York e altrettanto nello stato di California, ma a decidere le elezioni possono essere 1000 voti nel Wisconsin o 1000 voti in Pennsylvania.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.